La rivista si chiama Emma e parto dalla cosa più banale, è una rivista bella, curata dal punto di vista grafico in ogni più piccolo aspetto, è molto piacevole sfogliarla e questo secondo me è un'attenzione che si nota dal primo numero fino a ne sono usciti 5, una rivista nata nel 2021, poi Carlotta Pedrazzini, direttrice editoriale della rivista, ci racconterà bene come è nata, come è stata sviluppata, da che cosa nasce. E vi renderete conto che parto subito con lo spot pubblicitario, che è una rivista alla quale vi farà solo bene abbonarvi, perché vi permette ad ognuno di noi di riflettere. Logicamente, essendo una rivista semestrale, non si occupa di cronaca spicciola, non potrebbe ovviamente, però questo permette a coloro che scrivono nella rivista di approfondire, di affrontare gli argomenti in modo serio, approfondito, e questo è un vantaggio perché ci ritroviamo in un continuo, siamo bombardati ogni giorno da mille informazioni e molto spesso queste informazioni rimangono in superficie. Gli argomenti trattati nella rivista, in Emma, poi diciamo tutto il titolo, culture e pensieri libertari, invece sono argomenti ben sviscerati, approfonditi molto. L'approccio che viene semestrale, appunto, è un approccio lento, ma che è quello secondo me di cui abbiamo bisogno per affrontare temi molto importanti. E i temi affrontati sono veramente, veramente tanti. Partiamo dalle politiche migratorie, ai diritti civili, politica sotto vari punti di vista e rapporto, per esempio c'è un articolo molto interessante, il rapporto tra libertà e responsabilità, quindi veramente ci troviamo di fronte a tantissimi argomenti. Però cominciamo, volevo citare il nome del grafico editoriale che è Giancarlo Pasquali, perché secondo me l'aspetto grafico è davvero molto molto interessante. Come del resto è molto accurata tutta la direzione editoriale di Carlotta Pedrazzini, che è qui al mio fianco, alla quale comincerò a fare delle domande. Poi io ne ho preparate tante, per fortuna siamo sorelle di ansia, nel senso che abbiamo tutte e due il quadernetto, perdonateci, ma è una rivista questa che quando ho cominciato a leggerla approfonditamente mi sono resa conto che non si poteva improvvisare, cioè bisognava studiare, affrontarla in modo accurato. Quando ho visto anche Carlotta con il quadernino ho tirato un sospiro di sollievo, perché dico vabbè dai, siamo in due. Allora, sì. Ci dici come mai questa rivista si chiama Emma?
Allora, intanto ti ringrazio tantissimo per le bellissime parole, volevo dire a tutte e tutti che non ci siamo messe d'accordo, ci siamo conosciute un minuto fa. E, quindi vabbè, grazie mille, intanto sono veramente felice che il progetto ti sia piaciuto e insomma per aver speso il tuo tempo e averci letto. Allora, intanto, partendo un attimo dall'inizio, Emma è un progetto che nasce nel marzo del 2021. È nato veramente velocemente perché abbiamo iniziato a parlare di creare questa rivista nel novembre del 2020 e a marzo del 2021 eravamo già fuori con il primo numero pubblicato, già tutto una rete di collaboratrici, di collaboratori che ovviamente è sempre in progressiva espansione. Questa è una cosa molto bella, che in realtà insomma è molto bella e riguarda tutti i periodici, perché i periodici a mio avviso dovrebbero essere un nodo all'interno di una rete che continua ad espandersi, continua ad arricchirsi, e quando siamo nate ci siamo dette se non riusciremo a fare questa cosa, cioè a divenire un nodo di relazioni all'interno del movimento libertario, ma non solo, perché noi vogliamo andare molto fuori e parlare all'esterno, quindi poi magari vedremo anche questo aspetto. Se non riusciremo a farlo, vorrà dire che avremo fallito e quindi chiuderemo. Per il momento, insomma, mi sembra invece che questa cosa stia funzionando, cioè la rete si sta espandendo, sono moltissime le autrici e gli autori che stanno scrivendo e che si propongono per scrivere su Emma, quindi questa cosa è molto buona, significa che è un periodico che è vivo e che ha senso portare avanti. Allora, dicevo, siamo nate nel marzo 2021, abbiamo deciso di chiamarci Emma per due motivi principali. Vabbè, il primo è perché quello meno importante è che io amo molto Emma Goldman, a cui ho dedicato molte mie ricerche, ma appunto dicevo non è la questione importante questa, se non anche un mio personale tributo a una figura che, insomma, se non avete avuto mai modo di approfondire, vi esorto moltissimo a farlo, perché ha moltissimo da dirci ancora oggi e che personalmente mi ha dato moltissimo, e quindi sto cercando un po' nella vita di provare nel mio piccolo a ridare qualcosa anch'io a lei. Ma in realtà la questione importante è che ci chiamiamo Emma perché abbiamo voluto farci ispirare, intanto rendere omaggio a questa figura, che era appunto Emma Goldman, che per chi non la conoscesse è stata un'anarchica che è nata nel 1869 ed è morta nel 1940, quindi ha vissuto, diciamo, in un secolo, quello della seconda metà dell'Ottocento e la prima metà del Novecento, ricchissimo di avvenimenti, a cui lei ha partecipato attivamente, a tutte le lotte sociali e politiche dell'epoca, ha dato un grande contributo. Quindi abbiamo voluto renderle omaggio, ma anche un po' farci ispirare dal suo carattere eclettico, perché Goldman, tra le moltissime caratteristiche positive, ha avuto quello di saper tirare i lembi dell'anarchismo fino a coprire tutta una serie di temi che nell'anarchismo, ma né in generale il movimento rivoluzionario, aveva fino a quel momento toccato. Sto parlando ad esempio dell'emancipazione femminile, del controllo delle nascite, della contraccezione, della libertà sessuale, ma anche dell'arte, della pedagogia, del teatro. Goldman si è occupata di tutti questi argomenti lungo l'arco della sua vita, e quindi noi abbiamo provato a farci un po' ispirare da questo suo essere eclettica, e quindi vogliamo infatti sulla rivista occuparci di tanti temi, come avevi anticipato tu, provando un po' a fare come ha fatto lei, e cioè dare conto del fatto che è possibile, a nostro avviso, avere un punto di vista libertario in tutti gli ambiti del vivere e anche della cultura. E quindi è questo un po' che facciamo, quindi ci occupiamo di arte, ci occupiamo di teatro, di pedagogia, da un punto di vista libertario.
Sì, infatti gli argomenti sono i più diversi, e questo è sicuramente un qualcosa di decisamente positivo, secondo me. Un altro aspetto che ho notato e che prima accennavo nei dieci minuti fa, quando ci siamo conosciute con Carlotta, è una cosa che ho notato. Io me le sono lette tutte e cinque le riviste, e la cosa che ho notato leggendole tutte insieme, cioè in un periodo di tempo ristretto, mi sono resa conto che ogni articolo è curato in modo tale da essere compreso. Vi sembrerà banale quello che vi sto dicendo, non lo è per niente, perché è fondamentale, cioè si vede, c'è la cura di far capire a tutti, di arrivare a tutti, e non è banale divulgazione, capiamoci, gli argomenti che vengono trattati sono di altissimo livello, ma vengono trattati in modo tale che ogni persona che si avvicina a quel tipo di argomento può capire, può approfondire, ha un link di riferimento per poter approfondire l'argomento, ha dei libri e quindi una base dalla quale può eventualmente approfondire quello che c'è. E questo è fondamentale, come se fosse un libro con le note, e su una rivista non sempre questo si trova. E questo è un altro elemento che è fondamentale come scelta egualitaria. Questa è un'altra nota che secondo me distingue la rivista per le sue origini, per i suoi obiettivi. Un'altra cosa importante che io ho notato, che rientra sempre anche in questo argomento della spiegazione, del rendere comprensibile, è la rubrica glossario, che ho trovato veramente utile. Cioè, si parla di argomenti importantissimi come antiautoritarismo, nazionalismo, antimilitarismo, e lo si affronta da un punto di vista storico, sviscerando, storico non solo storico, sviscerando sociologico, politico, sviscerando quello che sono i vari elementi. E anche questo è un elemento importante, molto importante. Poi, oltre a Emma Goldman, ho visto che in ogni numero ci sono trattate delle figure di donne importanti. L'ultimo, nell'ultima rivista, Luisa Berneri. E ci sono donne da tutto il mondo che veramente hanno provato a cambiare la società. E quindi possiamo dire che dopo la rivista A, classica del pensiero nata dopo Piazza Fontana e così via, abbiamo finalmente una rivista anarcofemminista?
Ma allora, partendo un attimo da cercando di toccare i punti che hai toccato, quindi un po' rispondere alle varie cose che hai ben anticipato, intanto sono contenta che traspaia il lavoro di editing che facciamo. Allora, sicuramente abbiamo come obiettivo quello di pubblicare una rivista che sia fruibile, inclusiva, chiara, che vada molto all'esterno. Quello che ci siamo dette quando abbiamo dato vita a questa rivista era che non volevamo parlarci addosso, non volevamo riferirci soltanto alle persone che già conoscono questi argomenti, perché sarebbe inutile, secondo noi, e anche secondo me, insomma, è inutile sbattersi così tanto per poi arrivare soltanto alle persone che già hanno fatto un pensiero sugli argomenti che trattiamo, no? Volevamo andare molto oltre, volevamo cercare di capire se eravamo in grado di arrivare a parlare a persone che magari una riflessione su quello specifico argomento non l'avevano mai fatta prima. E quindi, insomma, questa cosa del parlare un po' semplice, parlare chiaro, più che semplice, e di cercare di arrivare a tutti e di non dare per scontato mai nulla. Questa è una delle cose che, se le autrici o gli autori fossero qui, a parte che c'è Francesca, che è una delle autrici di Emma, se fossero qui potrebbero, insomma, raccontare di quante volte nella fase di editing viene detto loro: questa cosa non è chiara, non dare per scontato, capiamo di più, esplodi di più questo concetto. Quindi, insomma, a parte l'attirarsi probabilmente l'odio nel lungo periodo delle autrici e degli autori, l'obiettivo finale è appunto quello di cercare di avere uno scritto che non sia accademico, nell'accezione un po' negativa di questo termine, cioè troppo contorto e riferito soltanto a sì, gli specialisti, gli esperti di quel campo, ma vogliamo appunto arrivare fuori. Quindi facciamo un grande lavoro di semplificazione o comunque di chiarezza, perché vogliamo essere, appunto, come dicevo, un progetto inclusivo. È sicuramente molto curata anche da un punto di vista grafico. Giancarlo sarebbe molto felice di sapere che apprezzi il suo lavoro. Anche questo, insomma, è una delle cose a cui tenevamo moltissimo e che tra l'altro deriva un po' da, parte un po' anche da Emma Goldman, da questa ispirazione che noi, da questo farci ispirare da lei, perché Goldman è stata una delle prime, forse la prima, anarchica che ha parlato del bello e dell'importanza delle cose belle che fossero disponibili per tutte e tutti e non soltanto per alcune persone, per le persone che se lo potevano permettere. E quindi in assoluta, andando un po' ad appesantire il costo di questo progetto, che purtroppo è effettivamente molto costoso, perché è una rivista a colori, stampata sulla carta spessa, molto curata, eccetera, e questo ha ovviamente un costo in fase di stampa, abbiamo comunque voluto fare un progetto che andasse in quel senso, no? E che provasse ad essere anche bello. Poi chiaramente il bello è soggettivo, cioè qualcuno potrebbe fare schifo la copertina o l'impostazione all'interno e sarebbe assolutamente legittimo, però diciamo che c'è un po' questa visione di fare un progetto anche bello, non soltanto con dei contenuti che fossero di un certo tipo, ma anche graficamente bello, godibile, e questo è anche il motivo per cui abbiamo deciso di fare un progetto cartaceo, in un momento in cui è possibile benissimo fare prodotti digitali, sarebbero anche molto meno costosi, ad esempio, ma noi abbiamo voluto avere un prodotto cartaceo che potesse interagire con la lettrice, con il lettore, che potesse, come tu prima hai citato giustamente, la lentezza del semestrale, no? noi abbiamo pensato ad un prodotto editoriale che idealmente possa aspettare sul tavolino della lettrice e del lettore per 6 mesi, che accompagnasse la lettrice all'interno di tutta una serie di riflessioni, che rimanesse sul suo tavolo e desse il tempo alla lettrice e al lettore di digerire o di ritornare su quell'argomento, no? E di rileggere di nuovo. L'ultimo punto, in questo momento ovviamente non me lo ricordo perché non ho preso appunti.
Allora no, semplicemente facevo un discorso su queste splendide ritratti di donne.
Ah sì, certo. Allora noi siamo molto affezionati a questa cosa. Intanto quando abbiamo deciso di dare il nome di Emma Goldman alla rivista non volevamo assolutamente tagliare fuori tutte le altre donne del movimento anarchico, chiaramente. E quindi cosa abbiamo fatto? Siccome insomma le donne anarchiche hanno subito una doppia marginalizzazione storicamente, l'hanno subita in quanto donne, che è la marginalizzazione che tutte le donne nella storia hanno subito, perché ancora oggi insomma sembra che, leggendo i libri di storia, sembra che le donne siano apparse nel mondo ad un certo punto, quando invece insomma questa è una cosa che dico sempre quando mi trovo a parlare di Goldman. Una notizia sensazionale è che le donne sono sul pianeta Terra esattamente da quando ci sono gli uomini, e che esattamente come gli uomini hanno partecipato attivamente a tutti gli accadimenti sociali, politici e culturali, ma semplicemente di loro non è rimasta traccia. E il loro punto di vista non è mai utilizzato nelle narrazioni, no? Non è mai il punto di vista femminile quello della narrazione storica. Quindi le donne anarchiche hanno subito questa marginalizzazione che le accomuna a tutte le donne, ma anche una seconda marginalizzazione che è quella dell'essere anarchiche, grande stigma, che dopo la rivoluzione russa insomma sappiamo che tutto ciò che non era comunismo a sinistra è scomparso, e in Russia scomparivano anche le persone fisicamente, mentre da un punto di vista culturale è sparito tutto ciò che non era comunismo, e l'anarchismo ha subito questa sorte. Quindi le donne anarchiche, come dicevo, hanno subito questa doppia marginalizzazione, e noi nel nostro piccolissimo, visto che siamo ben consci di questo, abbiamo cercato di insomma far fronte a questa cosa, e abbiamo deciso di avere su ogni numero un ritratto, quindi pubblichiamo un approfondimento su una donna anarchica, a cui tra l'altro poi noi dedichiamo anche l'illustrazione nel sommario e la citazione in quarta di copertina. Quindi quando voi trovate una citazione, ad esempio il numero 5, il numero 1 vabbè a Emma Goldman, il numero 5 a Maria Luisa Bernini Neri, quindi significa che all'interno c'è un approfondimento su Maria Luisa Bernieri, e così via per tutti i numeri. E poi ecco, avevi citato anche il glossario. Il glossario è un'altra delle rubriche a cui teniamo moltissimo. Il ragionamento che ci ha portato alla sua creazione è che molto spesso, anche negli ambienti nostri, si fa riferimento a dei concetti o a delle parole senza sapere davvero il significato di queste parole. E quindi, insomma, ripeto, nel nostro piccolissimo abbiamo pensato di provare un po' a sopperire a questa mancanza che ci sembrava insomma diventare sempre più gigantesca, e quindi abbiamo deciso che su ogni numero si prenderà in esame un concetto specifico o una parola specifica, e cercheremo insomma di raccontarla e di capire qual è davvero il significato, o da un punto di vista storico, oppure anche magari da un punto di vista anche semantico. Insomma ci sono vari punti di vista e metodi di lettura per approfondire un concetto.
Sì, devo dire che il glossario è una delle rubriche più interessanti dal mio punto di vista, perché ti permette di affrontare argomenti davvero molto importanti come l'antimilitarismo e ad esempio, adesso il primo che mi viene in mente, e partendo anche da una base, perché uno può anche non avere tutte le indicazioni, semplicemente anche storiche, per poter affrontare l'argomento. E passando ad un altro argomento, una cosa che mi ha colpito in modo positivo sono gli articoli, ad esempio, sui collettivi, ad esempio il collettivo Gatta Nera di Carpi, oppure il collettivo La Libertaria di Lecco, dove viene raccontato un modo diverso di affrontare anche il quotidiano, il vivere. Il collettivo La Libertaria si occupa di torrefazione del caffè, e Gatta Nera si occupa di agricoltura biologica, grosso modo. E è interessante, cioè ci sono dei ragazzi che hanno deciso di vivere in un altro modo, E questo raccontare una cosa di questo tipo secondo me è molto positiva.
Allora, sono contenta che, insomma, che tu l'abbia notato, una rubrica appunto a cui teniamo molto e che ci piace tanto e che ci impegniamo ad avere su ogni numero. Quello che ci ha portati a pensare di aprire quella rubrica che si chiama Luoghi era appunto di dare spazio alle esperienze concrete, perché insomma si fa tanto parlare, anche noi sulla rivista facciamo, insomma si parla tanto da un punto di vista anche teorico, no? dei concetti, degli ideali che ci stanno molto a cuore, ma insomma ci sono persone che all'atto pratico, ogni giorno, quotidianamente, cercano di mettere in pratica quelle idee, quegli ideali, quei concetti di cui noi parliamo in maniera spesso teorica, no? E quindi ci sembrava doveroso dar conto di questo, dar conto delle esperienze concrete, e lo abbiamo fatto, insomma, aprendo questo spazio, appunto, la rubrica Luoghi, in cui su ogni numero noi parliamo di un'esperienza concreta, di qualcuno che mette in pratica le cose di cui si parla nel resto della rivista.
Questo è fondamentale secondo me, perché serve per tenere un po' a terra tutti gli argomenti e fa ben sperare in qualsiasi caso.
Sì, anche per fugare un po' quella nube, quella luce di utopia irrealizzabile che sta sempre intorno ai nostri ideali, no? Al nostro pensiero, che è il pensiero libertario. Insomma, la critica che più spesso ci viene mossa è: sì, bello tutto, ma tanto non si può fare. E quindi, insomma, per provare concretamente a rispondere a chi ci dice sempre, spesso, sì, bello tutto, ma tanto non si può fare, abbiamo pensato di, insomma, dare spazio a chi invece ci prova e dà conto del fatto che invece sì, si può fare se ci si impegna.
Sì, decisamente. Allora, io tra le mie mille domande, ecco una cosa che mi aveva colpito, prendo le parole da un tuo editoriale: nessun diritto può dirsi conquistato una volta per tutte, così come nessuna lotta può considerarsi conclusa per sempre. Come siamo messi con il diritto all'aborto in Italia? Domanda da 10 milioni di dollari, non è il politico di turno, però voglio sapere che ne pensa Carlotta.
Allora, in realtà non è una domanda da 10 milioni di dollari, perché è molto semplice rispondere a questa domanda, cioè siamo messi molto molto male, molto molto male, purtroppo. E noi ci siamo occupati di questo argomento sul primo numero, sul numero 1, abbiamo pubblicato sia un articolo di più in generale su qual è la situazione in Italia, qual era nel 2021, ma la situazione non è cambiata se non peggiorata in Italia sull'accesso all'aborto, e l'articolo si chiamava "Se il 70% vi sembra poco", perché appunto la media dell'obiezione di coscienza in Italia è del 70%, è altissima. Questo è una media perché significa che in alcune regioni d'Italia l'obiezione di coscienza è del 100%, scandaloso. Del 100%. E quindi ci siamo occupati di questo. A corredo di quell'articolo c'era una guida pratica di accesso all'aborto, di cui io sono molto orgogliosa di aver pubblicato, perché appunto per cercare un po' di dare il nostro contributo da un punto di vista appunto dell'informazione, dell'accesso alle informazioni per accedere alla pratica dell'aborto, che molto spesso appunto anche questo è manchevole, nel senso che mancano le informazioni base per accedere alle pratiche di aborto. Quindi nel nostro piccolo abbiamo provato ad occuparcene sul primo numero, ce ne occuperemo sicuramente sul prossimo, sul numero 6 di nuovo.
Sì, questo è molto importante tenerlo presente. Noi in Umbria c'è questo problema abbastanza evidente. Credo che ci sia uno o due ospedali che diano questo, diciamo, servizio. Un altro argomento molto approfondito, accurato, è quello che riguarda le migrazioni. Ce l'abbiamo in quasi tutti i numeri degli articoli che parlano appunto della situazione che stiamo vivendo. Facendo riferimento a un'operazione, l'operazione Mare Nostrum, che era del 2013, sembra oggi che quell'operazione fosse quasi la luna, perché uno Stato che dopo la morte di 368 persone, il massacro di Lampedusa avvenuto appunto, la morte di tutte queste persone, ad un certo punto lo Stato che decide di fare un'operazione così importante di salvezza delle persone appunto che si ritrovavano nei mari. Poi, piano piano, i finanziamenti sono andati su tutt'altro tipo di operazioni, come ad esempio all'agenzia Frontex, che è un'agenzia decisamente chiacchierata. Molto spesso è stato verificato che hanno contribuito proprio a dei respingimenti dove ci sono state molte morti, sia in Croazia, in Ungheria e in Grecia. Un altro elemento, un altro articolo molto importante che è nell'ultimo numero riguarda la Grecia, il fatto che la Grecia gli sia stata affidata dall'Europa l'incarico di nazione di contenimento. Quindi una nazione che ha i suoi problemi economici, che ha avuto delle grosse difficoltà e che, per logicamente con il discorso del ricatto economico, gestisce tutta una serie di campi profughi, spostandoli anche dal centro delle città, mettendoli in zone decisamente isolate e creando dei nuovi campi, dei nuovi lager, cioè non riesco a non chiamarli in un altro modo. Cioè, che faremo tra un po'? Ci chiederemo, come è successo nella Seconda Guerra Mondiale, perché molto spesso è questo, cioè tanta gente dice, io non me ne sono accorta, non sono passato per lì, non ho visto quello che succedeva, ci sono dei servizi, c'è stato anche un servizio qualche sera fa dove a queste persone che hanno l'unica colpa di cercare una vita migliore, vengono dati dei farmaci per farli star buoni, insomma, e quindi per farli stare tranquilli. Come riusciremo ad affrontare questo problema? La diga si romperà? Io penso che arriveremo a questo, arriveremo a un punto di non ritorno. L'affrontare questo argomento sotto diversi punti di vista, quindi dal semplicemente prendere in considerazione i finanziamenti dati a Frontex con il progetto Triton, quindi situazioni veramente difficili, insomma, il respingimento in mare di persone che sono senza armi su barcarole, su barche veramente, e quello che appunto stiamo affrontando. Come potremmo in qualche modo trovare una soluzione, se c'è?
Allora, guarda, noi esattamente per evitare che le persone possano un domani dire noi non lo sapevamo, cerchiamo su tutti i numeri, come appunto hai ben detto, quasi tutti i numeri, di occuparci di migrazioni, poi sotto tanti punti di vista, come hai giustamente ricordato tu, però lo facciamo perché, siccome appunto non siamo una rivista che può occuparsi di cronaca, perché siamo un semestrale, ma che sicuramente nasce per occuparsi di quelli che riteniamo essere i temi caldi del nostro presente, ci occupiamo quasi sempre di migrazioni, perché la questione che riguarda la situazione dei migranti in Europa, in Italia, in Europa e nel mondo, è uno dei temi che ci sembrano particolarmente e tristemente e tragicamente importanti in questo periodo. E dunque quello che cerchiamo di fare nel nostro piccolo è di occuparcene quasi sempre. E sotto vari punti di vista, come dicevi tu, sull'ultimo numero, ad esempio, Giulio D'Enrico fa una riflessione sulla necessità di iniziare a ragionare per una politica no border, quindi per una politica che inizi a pensare al di là dei confini, inizi a pensare che i confini non siano necessari, ma non solo, che siano la causa di questa situazione. I confini, i nazionalismi, i patriottismi sono sicuramente la causa della situazione nella quale ci troviamo, oppure con articoli che, come ricordavi tu, invece entrano di più nel dettaglio, ad esempio la questione di Frontex. Intanto, chi è Frontex, che cos'è, cosa fa, non tutti lo sanno, quindi abbiamo cercato di occuparci di questo, come funziona, cosa succede, cosa vuol dire respingimento, cosa accade alle persone, oppure un approfondimento sul tema dei campi, dando appunto voce a chi di questi temi si occupa quotidianamente, perché le persone poi che ne scrivono sono spesso attivisti no border che quotidianamente si occupano di questi temi e che portano avanti lotte anche sul territorio, come ad esempio Giulio e Erasmo, che sono i due che scrivono gli ultimi due scritti su Emma 5, si occupano in prima persona in Grecia di migrazioni e di aiutare le persone migranti. e ci siamo occupati anche del volto coloniale del sistema di asilo, ad esempio, che noi non ce ne rendiamo conto, ma è l'unica maniera per entrare legalmente, di travalicare i confini legalmente europei, ma il sistema d'asilo ha un volto coloniale che noi non teniamo conto, cioè funziona esattamente riproponendo il colonialismo che ci sembra illusoriamente di aver abbandonato, ma che invece continua, insomma, a riproporsi, soprattutto per quanto riguarda la situazione delle persone migranti.
Questo sì, infatti ci sono in ogni numero ci sono degli approfondimenti e questo è molto importante, insomma. Cambiando argomento, allora, che poi non cambiamo argomento del tutto. Uno dei primi articoli che mi ha colpito sulla rivista Su Emma numero 1 è l'articolo di Giorgio Fontana che parla di un testo di Carlo Levi del 1946. E tratta un argomento molto interessante, parla della paura della responsabilità. Viene sviscerato, cioè come mai diamo il potere ad alcune persone, come mai ci adeguiamo all'essere in qualche modo gestiti nel quotidiano, nel lavoro e così via, senza colpo ferire. E Carlo Levi in questo scritto fa un lungo discorso dicendo è comodo, riusciamo, il fatto di essere in qualche modo monopolizzati ci permette di fare un po' le vittime e di non avere la responsabilità della libertà, di quello che potrebbe essere appunto raggiungere la libertà. Torno all'attualità. L'astensione, prendila come domanda molto generica, l'astensione che vediamo anche nelle ultime elezioni potrebbe essere una ribellione a questa paura di libertà? Non lo so se mi sono spiegata.
Ma allora,
appunto, riflettiamoci.
Come? Non ho sentito.
La signora diceva, è una ribellione oppure una manifestazione, cioè... della paura della libertà, cioè in qualche modo ci stiamo ribellando non andando a votare?
Allora, guarda, da libertaria mi verrebbe da rispondere dicendo che il voto e in generale la partecipazione alle elezioni non cambi una virgola da un punto di vista dell'influenza che si può avere sulle questioni politiche, sociali e culturali, ma che quello che fa davvero la differenza è l'azione, cioè il provare a mettere in pratica le cose in cui si crede, e quindi non fare affidamento mai sulle istituzioni che dall'alto ti dicono di poter sistemare le questioni, ma invece fare, insomma, operare in senso inverso, quindi fare dal basso affinché poi si possano modificare a cascata, in questo senso, tutti i problemi sociali, quindi farsi carico personalmente e attivamente delle cose che non funzionano. Cioè, nel nostro piccolo, noi come Emma nasciamo perché ci sembrava che nel panorama editoriale italiano, informativo più che editoriale, nel panorama informativo italiano mancasse un punto di vista libertario, e quindi abbiamo detto vabbè, non c'è, lo facciamo noi. E questo in generale è un po' una esortazione a il cercare di attivarsi in prima persona e non sperare di demandare le decisioni a qualcuno che poi forse in futuro magari dovrà occuparsene. Detto questo, io non credo che l'astensionismo di massa sia una... perché gli anarchici e le anarchiche sono diventate tante in Italia, non penso assolutamente che sia così. In ogni caso, io non credo assolutamente che il voto possa in qualche modo cambiare le sorti del mondo e in generale le sorti nostre.
Posso tirare in ballo la signora? Ho visto che parlavate. Vuole fare una domanda?
Parlavamo perché mi suggeriva l'amico di leggere questo Paura della libertà di Carlo Levi, che non conosco. Volevo dire due cose. Una, che questa rivista potrebbe essere interessante, in particolare qui a Perugia abbiamo una biblioteca delle donne che è istituzionale, però volta prevalentemente alle letture dedicate al femminismo, al femminile, e ho controllato adesso rapidamente, non c'è in nessuna delle biblioteche.
Male, male, molto male.
E particolarmente in questa. E l'altra cosa che mi ha molto incuriosito sulle informazioni che date su collettivi. Mi sono chiesta come li conoscete, se sono loro a presentarsi, se siete voi a selezionarli, se chiunque si presenta oppure fate una selezione in base a che cosa.
Allora, intanto grazie. Allora, posso che parto dalla fine, non siamo un riceviamo e pubblichiamo, nel senso che chiaramente c'è una redazione che fa delle scelte editoriali, quindi non tutto quello che ci arriva potenzialmente trova spazio sulla rivista, ma è normale che sia così, anche perché è uno spazio molto ristretto, cioè 120 pagine due volte l'anno, quindi a volte mi capita di dire, beh, ma non ti preoccupare, ne parliamo sul prossimo numero, ma il prossimo numero è l'anno prossimo, è l'anno dopo, quindi vabbè, insomma, ha dei limiti la rivista, sia di spazio che temporali. In generale, anche per i luoghi funziona un po' come per tutte le altre sezioni, cioè diciamo che per l'80%, forse 90%, la rivista al momento è a chiamata, cioè siamo noi che abbiamo un po' il polso di chi sono le persone che si occupano di certi temi e quindi le sollecitiamo. Banalmente si alza il telefono e si dice, ah Giulio, ah Erasmo, avresti voglia di occuparti? Ma in realtà funziona anche all'inverso, cioè ci arrivano delle proposte che noi vagliamo e che prendiamo in considerazione, quindi sia per i luoghi sia per tutte le altre sezioni siamo assolutamente aperte alle proposte che ci arrivano. Devo dire che al momento, per quanto riguarda le proposte, quelle che ci arrivano di più in massa quasi riguardano la sezione fiction, perché su ogni numero di Emma pubblichiamo anche un racconto, uno solo, uno soltanto, e per quella sezione ci arrivano tantissime proposte, mentre per la sezione di approfondimento politico, sociale, culturale ci arrivano molte meno proposte, e quindi siamo noi spesso a sollecitare i contributi.
Grazie. No, nelle biblioteche non c'è. Però vi assicuro, io ho avuto modo, loro sono molto veloci nel consegnarvi i testi, quindi nel giro di 2 o 3 giorni, se fate richiesta, arriva la rivista. E poi, come dicevo prima, insomma, sono 30 euro l'anno. E per quello che dà questa rivista vi assicuro che è decisamente poco. Quindi tu ti preoccupavi dei costi, ma un abbonamento di questo tipo aiuta moltissimo in una famiglia per averlo in casa, per avere dei punti di riferimento.
Ti ringrazio e ricordo che non sei la commerciale di Emma, volevo dire.
No, ci siamo conosciute 10 minuti prima di iniziare qua, non ci conoscevamo, ci siamo parlate tramite Messenger, quindi proprio è tutto molto, assolutamente. Per me è stata un'ottima, cioè è stata una scoperta veramente interessante questa rivista. Io, come ho detto prima, non la conoscevo e l'ho trovata veramente molto molto interessante, per questo che la consiglio anche di cuore. Tra i vari argomenti che vengono trattati, sto andando di palo in frasca, ma non perché sono schizofrenico, un po' sì, ma insomma non del tutto, però perché la rivista è, in ogni numero ci sono veramente argomenti, tutti gli argomenti che possiamo, che ci incuriosiscono nella rivista ci sono e sono ben approfonditi. Un altro argomento trattato da diversi punti di vista, anche da un punto di vista didattico si potrebbe dire, è quello dell'ambiente. Ci sono argomenti politici, quindi si dice che cosa le Nazioni Unite riusciranno a fare con questi mega incontri dei grandi della Terra, riusciranno ad accordarsi per diminuire le emissioni dell'ozono, riusciranno, e quindi si dà anche un riferimento critico su queste mega riunioni che poi insomma allo stato pratico arriva a poco. Poi ci sono delle rubriche che, se trovo, ve la faccio vedere, eccola. Ad esempio, la rubrica è fatta da Valeria De Paolo e Giuseppe De Santis e fa Guardate, volevo farvelo vedere perché proprio anche la grafica, in questo caso i caratteri, le illustrazioni, sono fatte in modo tale che possano essere anche valide dal punto di vista didattico. Ce n'è un altro su un altro numero, perdonatemi, non mi ricordo quale, dove viene indicato quali sono, si parla di biodiversità, facendo proprio il disegno della pianta, dell'essenza che appunto andrebbe coltivata per non ritrovarci in una monocultura. Questo proprio per farvi, per sottolineare questo aspetto così interessante, dove in una rivista dove appunto si usano dei caratteri classici che magari si possono usare, poi ad un certo punto si decide di attuare graficamente, posto credo che sia molto costoso anche per questo, e di usare un carattere totalmente diverso, non ho l'esperienza grafica per dire che tipo di carattere sia, però che ha accattivante, che secondo me può essere molto utile proprio anche dal punto di vista didattico, può essere utilizzato secondo me anche a scuola, semplicemente per comunicare l'importanza della biodiversità anche ragazzini, ecco. E questo è interessante, cercare di parlare a tutti, e lo trovo un elemento in più positivo. Vabbè, questo è il mio. Me la sono fatta la domanda e me la sono risposta.
Ringrazio. Allora, sicuramente quello che volevamo fare fin dall'inizio era di non utilizzare soltanto il testo per comunicare, ma utilizzare tutti i mezzi di espressione possibili. Quindi su ogni numero c'è un reportage, quindi cerchiamo di utilizzare molto le fotografie per comunicare. In generale tutti gli iscritti hanno sempre un apparato fotografico. Pubblichiamo sempre una graphic novel, come questa che hai fatto vedere, che in realtà è un po' improprio chiamarla graphic novel perché è un po' una sorta di commistione tra illustrazioni e testo. E anche una cosa a cui ci teniamo molto, perché vogliamo anche esplorare altri metodi espressivi che non siano soltanto la parola scritta.
Passiamo dalla Terra allo spazio. Un articolo molto interessante è quello dove si parla di Elon Musk e di Bezos, che si dà miliardari che fanno finta di avere a cuore l'umanità, vanno a farsi un giretto nello spazio. E lì si smonta tutto questo racconto, in questo articolo, non mi ricordo il titolo.
Allora, se il dito...
Scusa.
Aspetta, che non me lo ricordo a memoria, se il dito degli oppressori indica la luna,
sì,
ed è
esatto.
Uno scritto di Irene Doda, che purtroppo non è qui, avrei voluto farle moltissimi complimenti, un'amica, una collaboratrice, che appunto si è occupata di questo tema.
L'articolo è interessantissimo perché parte dalla narrazione che ci arriva quasi ogni giorno, no? Questi miliardari che mettono a disposizione i loro soldi per lo sviluppo dell'umanità. Poi piano piano entra nell'argomento e ti fa capire quanto questi giretti nello spazio che si permettono queste persone non sono nient'altro che un nuovo capitalismo spaziale, e quindi predare dove? Abbiamo finito di mangiarci tutto quello che c'è qui, quindi di rovinare la Terra, ce ne andiamo nello spazio.
Perché non mangiarci anche la Luna? No, ma è assolutamente così. Allora, genesi non interessante, io cercavo da anni qualcuno che potesse occuparsi di questo tema, che è un tema difficile perché bisogna avere un po' di nozioni, bisogna capirci. Grazie a Jacopo Franchi, che è un altro autore, giusto per spiegare un po' come funzionano, come si arriva alle autrici e agli autori, parlandone con un autore che è appunto Jacopo, ho esposto questo mio desiderio, cioè mi piacerebbe riuscire a trovare qualcuno che si possa occupare della questione della nuova corsa allo spazio. Lui mi ha detto: ah, ma guarda, io conosco Irene, sentitevi, mettetevi in contatto. Ed è così che Emma, la redazione di Emma, conosce Irene Doda, che è una contributor anche di Wired, si occupa di tecnologie, ha lavorato mi sembra anche per un'azienda che si occupava, non mi ricordo in quale modo, di satelliti che venivano lanciati nello spazio. Quindi masticava l'argomento e si è messa appunto a raccontarci il retroscena di questa nuova corsa allo spazio, che viene la narrazione che se ne fa è sempre una narrazione bella, positiva, guarda quante cose che stiamo facendo, quanto l'umanità sta andando avanti. Lei racconta ci parla della nuova corsa allo spazio, mettendo un po' i puntini sulle i e facendoci notare quanto questa nuova corsa sia di fatto semplicemente un tentativo di esportare l'estrattivismo e il colonialismo dalla Terra allo spazio, molto semplicemente, perché l'obiettivo è riuscire a mettere le mani per primi su risorse che qui sul pianeta Terra sono in esaurimento, ma che invece su satelliti o su altri pianeti esistono, e quindi il primo che riuscirà ad accaparrarseli sostanzialmente dominerà il mondo nel breve periodo, nel lungo periodo. Quindi la narrazione che viene fatta è sempre molto positiva, i contenuti in realtà sono molto critici, e sembra un argomento che non ci tocca da vicino, in realtà sì, cioè è molto più vicino di quanto si pensi, ed è molto più prossimo di quanto si pensi, perché l'esaurimento delle risorse è all'orizzonte e la ricerca di nuove risorse sta già avvenendo.
Poi non posso non farti una domanda sull'ottima intervista che tu fai nell'ultimo numero, quella all'avvocato Eugenio Losco. E è stato un articolo che a me ha fatto molto riflettere. Parliamo di 41 bis, carcere ostativo, e Eugenio Losco è uno degli avvocati che fa parte del team di difesa di Cospito, di Alfredo Cospito. Viene affrontato in modo molto approfondito il rapporto tra l'articolo 27 della Costituzione e quindi la finalità educativa della pena e il fatto appunto che ci siano dei dispositivi di carcere, dei dispositivi di pena invece così paralizzanti, che sono contro anche l'umanità.
Allora, quello che abbiamo voluto fare anche in quel caso era prendere uno dei temi caldi del presente, cercare di sviscerarlo, cercare di parlarne in una maniera diversa rispetto a come secondo noi purtroppo troppo spesso se ne occupano i giornali mainstream, i giornalisti e le giornaliste, che è una categoria a cui personalmente appartengo, ma che spesso quasi sempre critico. E quindi affrontare l'argomento parlandone con una persona, un addetto ai lavori, che potesse insomma darci degli strumenti per comprendere un tema come quello del carcere in una prospettiva anticarceraria, che è la prospettiva nostra, ma andare a comprendere proprio esattamente cosa vuol dire 41 bis, cosa vuol dire carcere duro, perché in questo momento se ne sta parlando, perché a volte ci sembra che si affrontino dei temi molto importanti come questo a livello mainstream, sto parlando, in una maniera molto superficiale, troppo superficiale. Si è parlato per un periodo di questo argomento in televisione, sui giornali, mai entrando nel merito della questione, mai entrando nel merito della lotta al 41 bis, mai entrando nel merito del ma un attimo, sediamoci e cerchiamo di capire ma che cos'è. Le persone magari ascoltavano notizie o persone parlare nelle tribune politiche in televisione e non veniva dato loro nemmeno la possibilità di comprendere quale fosse il nocciolo della questione, che secondo me è una cosa che viene fatta sistematicamente, cioè per fare in modo che le persone non capiscano davvero. E dunque, siccome noi vogliamo essere diverse, speriamo di essere diverse, abbiamo anche in questo caso cercato di dare degli strumenti di comprensione, anche poi per farsi un'idea completamente diversa dalla nostra, perché noi non intendiamo né dettare una linea, né crediamo di detenere la verità sul mondo, sulle questioni, né mi sembra che si possa dire che questo traspaia dagli scritti, ci occupiamo delle questioni con la sicumera o credendo di saperla noi lunga e insegnando agli altri e alle altre come devono pensare. Non è quello che vogliamo fare. Quello che vogliamo fare nel nostro piccolo è cercare di dare degli strumenti, poi per farsi ognuno la propria opinione, degli strumenti libertari per provare a comprendere la complessità del mondo in cui viviamo.
Devo dire che Eugenio Losco affronta l'argomento in modo, grazie anche alle tue domande, dobbiamo chiudere? Ok, volevo fare una cosa velocissima su un articolo che mi è molto interessato nell'ultimo numero, riguarda il femminismo alla Ferragni.
Sì. il femminismo neoliberale. Vabbè, insomma, non vi voglio fare spoiler, anche perché mi stanno dicendo che siamo andate oltre il tempo massimo. Comunque è contenuto su questo numero, se ne occupa Eleonora Meo, che è un'autrice di Emma, che si occupa spesso di femminismo, di transfemminismo e di anarcofemminismo. È una riflessione su che tipo di femminismo è il femminismo neoliberale, cioè quel femminismo mainstream che sta andando un po' di moda in questo momento, che esorta le donne a vivere il loro personale in una maniera diversa, dimenticandosi assolutamente delle questioni che sono invece sistemiche e che riguardano tutte le donne, dimenticandosi che le oppressioni sono un complesso in cui si incontrano varie oppressioni e non soltanto il proprio privato. E nulla, niente, siccome insomma dobbiamo fare un po' veloce, quello che mi sento di dire è insomma di venire al banchetto a dare un'occhiata, anche solo sfogliarla e farvi un'idea di che scritto abbia prodotto Eleonora Meo.
Ultimissima cosa, tanto non ci menano più di tanto. Allora, nell'ultimo numero c'è un articolo interessante, Umbro, non posso non parlare, dei due anarchici.
Guarda,
umbri.
Ma c'è qui l'autrice, perché non la chiamiamo?
Avevo questo sospetto, Francesca sì. Palmas. I due anarchici sono Leonida, ce l'ho scritto, Mastro di Casa e Cesare Cardinali. La storia di queste due persone è veramente molto molto bella. Brava, mi è piaciuto molto questo articolo.
Guarda, è piaciuto molto anche a noi, infatti io sto cercando di fare non velate pressioni all'autrice per continuare a scrivere su Emma.
Bene, bene, bene. Come vedete io non continuerei a fare domande. È veramente un'intervista molto interessante, vi consiglio di iniziare a leggerla se non l'avete ancora fatto. Grazie, grazie
Carlotta.
Grazie
a te tantissimo, grazie, davvero. Grazie a tutti.